Ciao, a che stai lavorando?
È un terminale che usa lo schermo della TV come monitor.
Steve?
Wow.
È assolutamente innovativo, nessuno produce roba simile.
Benvenuto all'Apple Computer.
Una scena dal film Steve Jobs del 2013 in cui si raccontano gli inizi della rivoluzione digitale cui Jobs appunto ha dato il via. Erano gli anni 70, praticamente la preistoria per i computer così come li conosciamo oggi. In poco tempo, infatti, siamo passati dalle schede perforate al PC fino all'information technology e al cloud computing, dall'informatica per pochi e isolata a quella accessibile a tutti in rete, arrivando all'informatica pervasiva e perfino wearable che indossiamo ora e che indosseremo sempre di più domani. Una manciata di decenni che ha cambiato per sempre il nostro modo di vivere e comunicare. Una storia intensa e appassionante che ha visto dei pionieri anche nella Svizzera italiana. Già nel 77 la direzione della Scuola Tecnica Superiore, scuola confluita più tardi nella SUPSI, venne invitata ad approfondire la proposta di un gruppo di docenti di creare nuovi cicli di studio in alternativa a quelli esistenti. Tra i nuovi corsi proposti anche l'informatica, disciplina allora non molto diffusa in Svizzera, salvo nei politecnici federali. La proposta non suscitò entusiasmo né fra le associazioni economiche padronali né a livello politico. E bisognò attendere fino al 1983, quando la Commissione del Consiglio di Stato, fra le proposte di cicli di studio discussi, diede la precedenza all'informatica, il corso più facile da realizzare poiché richiedeva meno spazi e risorse finanziarie. E così nel mese di settembre del 1986 si diede inizio ai corsi nella sede di Lugano Trevano. Primo direttore del Dipartimento di Informatica ed Elettronica della SUPSI fu Carlo Spinedi e tra i docenti ricordiamo anche Giancarlo Re. E questo avveniva esattamente 30 anni fa, un anniversario che è stato festeggiato qualche giorno fa alla SUPSI con la presentazione di un volume che ripercorre questi 30 anni e una conferenza del matematico, logico e informatico Pier Giorgio Odifreddi, grande divulgatore con all'attivo una nutrita produzione letteraria che spazia da saggi di divulgazione scientifica, filosofica, politica a una saggistica varia. E che noi abbiamo avvicinato nel corso della serata.
Ho pensato di parlare di ciò che la letteratura ha anticipato come sogni, no? E come visioni, per l'appunto. Dall'antichità, ai tempi dei Greci, per esempio, addirittura degli Ebrei, no? E così via, fino ai giorni nostri, in particolare fino all'Ottocento e Novecento, attraverso i romanzi, i racconti che si possono quasi chiamare di fantascienza, nel senso proprio letterale, no? Di scienza fantastica, che poi si sono realizzati in parte perlomeno con questi sogni da una parte della robotica e dall'altra parte dell'intelligenza artificiale.
Certo, nell'ultimo secolo in particolare la letteratura e il cinema di fantascienza hanno sempre prestato molta attenzione a temi scientifici come l'informatica, la cibernetica, la robotica. Dai libri di Asimov, ormai un classico, al Cacciatore di androidi di Philip Dick, dal quale nell'82 fu tratto il mitico film Blade Runner, o ancora a film come Metropolis di Fritz Lang del 1927, fino ad arrivare a 2001 Odissea nello spazio di Kubrick, film del 68. Ma le visioni letterarie e i miraggi informatici si possono ritrovare molto più indietro nel tempo, come ci spiega ancora Pier Giorgio Odifreddi.
Per esempio, se vogliamo andare nella civiltà ebraica, c'è questo mito del golem che si racconta che sia stato una specie di omuncolo, perlomeno una statua che poi ha preso vita. Tutto è giocato su questa parola ebraica, emet, che è morte, che poi però quando si cancellano diventa vita o viceversa. E l'idea del golem in realtà è un'idea che poi è diventata quasi importante e importante anche nel campo dell'informatica, perché per esempio Wiener, che è stato il padre, diciamo così, della cibernetica, ha scritto addirittura un libro che si chiamava proprio così, Dio e Golem, perché erano i due modelli, diciamo così, sia la divinità che il golem, che i cibernetici avevano di fronte, in parte un po' come modelli negativi, no? Di stare attenti a non giocare a fare Dio, no? E soprattutto di non arrivare poi a costruire dei golem, perché parte integrante della mitologia del golem è che questo essere, diciamo così, artificiale, poi prende il sopravvento e comincia a fare quello che vuole lui, non quello che volevano fare i suoi programmatori, tra virgolette, no? I suoi costruttori, e scappa di mano, diciamo, no? E quindi Wiener ha fatto anche molte considerazioni di tipo filosofico, sociologico, basandosi su questo mito. Ma c'è per esempio un romanziere polacco che si chiamava Lem, che è quello che ha scritto Solaris, ad esempio, no? Che poi è diventato due famosi film, e questo romanziere ha scritto proprio un libro, si chiama Golem 14, la 14ª generazione di questi golem, in cui ormai queste macchine sono diventate completamente autosufficienti, sono molto più intelligenti che gli uomini, non hanno più voglia di parlare con gli uomini, mi diceva, siete così stupidi, no? E vogliono parlare fra loro, no? E così via, anche loro in un certo senso, no? Vanno per la loro strada. E quindi ci sono tutti questi aspetti che sono in parte letterari, in parte sociologici, in parte filosofici e in parte fantascientifici, nel senso che poi la scienza li realizza.
Insomma, ci sono già tutti gli elementi che ritroveremo poi in tanta letteratura e cinematografia del XX e del XXI secolo, soprattutto le paure legate al rapporto tra uomo e macchine, un rapporto che affascina ma che inquieta anche e che in realtà è molto antico.
Sì, è molto più antico anche di quanto si pensi, perché per esempio gli antichi greci, Omero, no? Già avevano delle visioni meccanicistiche, diciamo. Omero ci racconta che Vulcano, che aveva il suo antro, la fucina, no? dove c'era sempre questa caldaia, no? E lui era primo fabbro, diciamo così, in realtà era un vecchio signore che si appoggiava per muoversi a due signorine, che però erano delle specie di automi, erano semoventi, avevano delle ruote invece che delle gambe, no? Quindi erano già un'immagine di ciò che avrebbe potuto diventare appunto la robotica. Ma appunto, cominciando da così lontano, si arriva per esempio agli orologi meccanici, che oggi forse non ci fanno più tanta impressione, ma le cose come l'orologio che stava a Venezia, che sta tuttora a Venezia, con i mori che battono le ore, quelle erano uno spettacolo all'epoca, la gente andava a vedere nel momento in cui scoccava l'ora e quando funzionavano queste cose, perché c'erano questi automi che tra l'altro si muovevano appunto per conto loro, no? Erano azionati agli inizi, ma poi il movimento avveniva, no? Indipendentemente.
Pensiamo allora a quanta meraviglia suscitò l'automa in grado di giocare a scacchi costruito nel 1770 dal barone von Kempelen, cioè una macchina che aveva l'aspetto e il vestiario di un uomo medio orientale, turbante compreso, collegato a un grosso scatolone pieno di ingranaggi. La più meravigliosa invenzione dell'uomo, la definì Edgar Allan Poe, e il giocatore meccanico di scacchi venne battezzato subito l'automa con la A maiuscola.
E Edgar Allan Poe, poi, che era interessato ai racconti polizieschi, ne scrisse uno che si chiamava Il giocatore di scacchi, per cercare di capire se quello che von Kempelen aveva fatto nel Settecento era effettivamente costruire una macchina che fosse in grado di giocare a scacchi o fare semplicemente un trucco, cioè metterci un nano che era in grado di giocare a scacchi dentro, no? Di modo che poteva, o un bambino, no? O qualcosa del genere, un uomo molto piccolo che potesse giocare, e lui sostiene appunto che ci doveva essere un essere umano dentro, semplicemente sulla base di come andò a vedere questo aggeggio che giocava alle partite di scacchi, sulla base di come rispondeva alle mosse e di come era costruita la macchina. E questo per esempio, no, è una previsione di quello che poi nel film di Stanley Kubrick 2001 di Odissea nello spazio si vedrà il calcolatore che gioca in realtà a scacchi con gli astronauti, per arrivare alla disfida tra l'uomo e la macchina proprio nel campo degli scacchi del 96 tra Garry Kasparov da una parte e Profondo Blu, no? Deep Blue dall'altra. E la cosa interessante, io per esempio ho parlato più volte con Kasparov e lui continua a tutt'oggi a dire che non è possibile che quelle mosse fossero state fatte soltanto da un programma di computer. E poi l'idea di Edgar Allan Poe, no? Cioè ci doveva essere qualcuno, qualche grande maestro che suggeriva, perché dice alcune mosse erano troppo umane, no? È interessante che invece, sapendo che effettivamente era soltanto un computer, tra virgolette, soltanto un computer, e il programma, certo, lo scrive un programmatore che però non è in grado di giocare come il programma, cioè il programma acquista una vita sua e ad un certo punto comincia a fare, quando è sollecitato da uno come Kasparov, delle mosse che lo stesso campione del mondo giudica umane. E a quel punto il computer è diventato un uomo, no? Praticamente.
Torre in D1.
Mi dispiace, Frank. Forse ti è sfuggito. Regina in F3. Alfiere mangia regina, re mangia alfiere, scacco matto.
Se la macchina di von Kempelen, l'automa che teoricamente avrebbe dovuto simulare un giocatore di scacchi, era in realtà un imbroglio, essendo manovrato al suo interno da un giocatore umano molto piccolo, il computer di Blue invece no. E non è un caso che il figlio di Deep Blue, il computer Watson, è attualmente la macchina più intelligente e più evoluta. Una macchina che parla, capisce il linguaggio umano anche nelle sue sfumature ironiche e che è riuscita a sbaragliare tutti i concorrenti di un famoso quiz americano. Una macchina che pensa e impara dalle infinite possibili applicazioni, dalla gestione dei big data all'analisi dei rischi finanziari. La prossima frontiera è la medicina. L'analisi di dati complessi permetterà infatti di arrivare a diagnosi e valutazioni estremamente accurate, incrociando informazioni diverse per arrivare, ad esempio, al dosaggio ideale di un farmaco, bilanciando in maniera ottimale efficacia ed effetti collaterali. Ma per tornare al tema della tecnologia che scappa di mano, è abbastanza centrale nei film in cui si parla del rapporto tra uomo e macchina, un po' a mo' di incubo e monito anche sul destino degli esseri umani. Ecco, da questo punto di vista è cambiato qualcosa negli ultimi anni? Sentiamo Odi Freddi.
Beh, nella percezione del pubblico no, perché c'è sempre questa diffidenza, giusta e corretta anche, no? È doverosa, sul fatto che queste macchine in fondo anzitutto sì, le si programmano, ma certo nel caso per esempio di Deep Blue e di Kasparov la cosa è andata bene e il programma ha fatto delle mosse inaspettate, però positivamente dal punto di vista dello scacchista, però potrebbe andare male invece, no? Cioè fare delle mosse che poi hanno delle conseguenze invece deleterie. E in realtà l'idea che però la macchina scappi di mano, quella c'è dovunque. C'è nel mito per esempio di Frankenstein, di Mary Shelley, in cui viene costruito quest'uomo, no? E anche lui alla fine, ma lì in parte per buoni motivi, perché lui vorrebbe semplicemente avere una compagna, dice ma tu mi hai fatto così, no? Però nessuno mi vuole di voi perché sono brutto, sono messo insieme da pezzi, no? Presi nei cimiteri, no? In maniera un po' macabra, no? Fammi qualcuno, no? che sia il mio analogo, no? La mia compagna. E il costruttore si rifiuta, no? Di farlo, e lui si infuria e si ribella ovviamente. E quindi anche nel romanzo e nei film innumerevoli che sono stati tratti dal romanzo c'è questo fatto, no? La creatura che si ribella al suo creatore, no? È molto simile poi al mito ovviamente, no? Religioso che c'è nel Genesi, no? Adamo ed Eva sono un po' l'analogo, no? Del golem, che anzi vengono addirittura costruiti proprio col fango, esattamente come il golem sarà costruito dal fango della Moldava, no? E da un certo punto si ribellano appunto al creatore, che in quel caso lì dovrebbe essere Dio. Quindi questo c'è ed è una cosa secondo me positiva, perché cioè, bisogna stare attenti, no? A giocare col fuoco, diciamo così, no?
Quindi nell'utilizzare le tecnologie come la robotica, l'informatica, la cibernetica, che offrono obiettivamente grandi potenzialità in moltissimi campi, è necessaria anche molta attenzione, perché non mancano neppure i rischi legati al loro utilizzo indiscriminato e inconsapevole.
Anche l'informatica sicuramente ha delle ottime potenzialità che tutti usiamo, ma ha anche dei lati estremamente negativi, che sono anzitutto quelli che noi vediamo quotidianamente, ormai questo abuso, no, eccessivo, quasi patologico, diciamo così, no, di questi strumenti. Siamo sempre lì attaccati ai telefonini, no? Si vedono le persone che vanno a passeggio, no, e ciascuna guarda il suo telefonino, a tavola, nei ristoranti continuano, no, sempre a suonare i messaggi WhatsApp, le telefonate. Però ultimamente, ad esempio, la cosa più inquietante è quello che è successo pochi giorni fa nell'elezione di Donald Trump negli Stati Uniti, in cui lui stesso ha ammesso che ha usato pesantemente Twitter e Facebook, e Facebook si sa che dietro ha questi algoritmi, no, che in realtà tendono a congregare persone simili, quindi a formare dei gruppi di pressione, no? Che poi si autoalimentano in realtà. E questi hanno aggirato completamente i media tradizionali, cioè i giornali, le televisioni, le radio e così via. È la prima volta che un presidente, già Obama aveva sfruttato internet per fare finanziamento, ma era una cosa più palese, no? Qui invece c'è questo aspetto appunto un po' nascosto di questi programmi che fanno le cose a nostra insaputa, che poi quotidianamente viviamo, perché ogni volta che usiamo Amazon, per esempio, che usiamo Facebook e che vediamo la pubblicità, quella è pubblicità mirata, costruita da algoritmi che sanno quello che noi abbiamo guardato prima e quindi capiscono quali sono i nostri gusti o perlomeno i nostri interessi e quindi ci propongono delle cose che potrebbero servirci. Non so, in una mail parli della morte, no? O che ne so, di una nascita, del parto, di una medicina con qualche suo amico, no? O conoscente, e poi cominciano a arrivargli le pubblicità dopo 5 minuti delle pompe funebri, no? o di medicine analoghe, cioè dà l'impressione, no? Che abbiamo un occhio che ci sta spiando. In realtà non c'è nessun occhio, ci sono questi programmi, no? Che spesso non hanno interesse a sapere che cosa noi vogliamo di per sé, no? Ce l'hanno perché vogliono proporci delle soluzioni di mercato, no? Affinché noi le compriamo, però l'effetto è lo stesso, no? Cioè finiamo di essere schiavi invece che padroni di queste tecnologie.
E di tecnologia di cui si diventa schiavi, che dunque scappa di mano, è piena la letteratura e la cinematografia. Robot che si ribellano, addirittura computer che si ribellano, da HAL 9000 a Matrix, in cui addirittura è un programma informatico a prendere il sopravvento e a ridisegnare tutto il mondo. Ma fino a che punto questa paura si è già tradotta in realtà? Qualcuno dice che siamo ormai vicini alla singolarità dal punto di vista cibernetico, cioè un punto di non ritorno, ma è davvero così?
In realtà è difficile immaginare che una macchina possa effettivamente ribellarsi, no? Questo presupporrebbe che ci sia una volontà dietro, no? E il programma che permette queste scappatoie e che ha questi buchi o questi bachi, come li chiamano gli informatici, e che quindi effettivamente può fare dal nostro punto di vista degli errori. Quindi in informatica si cerca di evitare queste cose con quello che si chiama la verifica dei programmi. Cioè una volta si scrivevano i programmi e basta, no? Dice, devo scrivere un programma per questo scopo, lo scrivo. Poi però ci si accorge che i programmi possono appunto prendere vita propria. Un esempio banale è quando scriviamo un documento, no? E magari ci accorgiamo che abbiamo messo un accento sbagliato, no? E allora chiediamo alla funzione del programma, dice cambiami questo accento, non mettimelo dall'altra parte, no? E il programma ti dice vuoi farlo in tutte le occorrenze o solo in una, no? E se uno gli dice in tutte le occorrenze, poi si accorge, no? Che però spesso ci sono delle occorrenze delle quali si era dimenticato, per esempio il verbo è, no? Che ha l'accento da una parte, no? Però il perché ce l'ha dall'altra, e se noi sbagliamo a mettere l'accento sul perché e gli diciamo di invertirlo, poi quello lo fa anche sul verbo, no? E ovviamente lì non va più bene, no? Ora questo è un esempio banale, no? Che però fa vedere che anche con cose molto semplici a volte ci scappano, no? Di mano. Immaginiamoci quando questi programmi sono grossi, a volte addirittura fatti da persone diverse che non si conoscono, a volte fatti da persone che stanno in paesi o in continenti diversi. C'è stato un esempio famoso da qualche anno fa in cui un satellite si schiantò perché c'era un programma appunto della NASA che era stato fatto in parte in Europa e in parte negli Stati Uniti. Gli europei usavano i metri e gli Stati Uniti usavano le yard, hanno messo i pezzi insieme e nessuno è riuscito a controllare il programma nella sua interezza, perché ormai queste cose esulano, no, da quello che può stare nella testa di un uomo solo, e la macchina è andata a schiantarsi. Ora, finché un satellite, vabbè, costa caro, ma non c'è problema. Ma quando poi le cose succedessero, no, in altri campi, potrebbe essere grave, no? Quindi questa verifica dei programmi è una parte dell'informatica che cerca di dimostrare matematicamente che il programma fa solo le cose per le quali noi l'abbiamo scritto e che non fa nient'altro. Solo che, poiché è uno dei risultati di Turing del 36 è che è impossibile fare la verifica dei programmi in maniera meccanica, sì, si può fare meglio, no? Però non ci sarà mai una soluzione ottimale da questo punto di vista, quindi ci sarà sempre il rischio che i programmi scappino di mano. Più sono complicati, più faranno danni.
Watson, who is Mary Leakey? You're right. 800, same category.
Harriet Boyd Haas was the first woman to discover and excavate a Minoan settlement on this island. Watson.
What is Crete?
Yes.
Let's finish Chicks Dig Me.
Inevitabilmente però si va in quella direzione, cioè verso macchine sempre più complesse e intelligenti o verso robot androidi sempre più sofisticati. Ma quanto siamo pronti a confrontarci con macchine più o meno pensanti in grado di strutturare delle risposte autonome, come in fondo fa già Watson nella realtà o come nella finzione cinematografica fa il computer Her nell'omonimo film?
Ma in realtà non siamo pronti affatto, e noi siamo pronti quando le cose ci servono, ovviamente, e crediamo di poterle controllare, no? Quando poi ci accorgiamo appunto che fanno magari cose che non erano quelle che noi volevamo, per esempio quando si gioca in borsa. È chiaro che nel momento in cui si gioca in borsa continuamente, no? In tutte le borse del mondo e così via, un computer tiene molto più conto di ciò che succede di quanto non possono farlo i broker direttamente. Ma quando si lascia che siano i programmi a fare, no? Per esempio recentemente dopo la Brexit, no? C'è stata questa caduta della sterlina che è stata provocata appunto semplicemente dal fatto che si facevano delle trattazioni sui cambi, no? Della sterlina con le altre monete, in particolare con l'euro, e le faceva un computer in base alle compravendite qua e là, no? Cioè quando c'è un ribasso e il computer si accorge, no, che c'è un ribasso, allora bisogna cominciare a vendere, no? Quello continua a vendere, quindi c'è ancora più ribasso e così via, no? E c'è stata una caduta che poi è stata bloccata dalla banca centrale, no? E quindi quello succede, la crisi economica in parte, no? Negli anni 2008 ci fu uno di questi grandi scandali in cui c'erano fior di premi Nobel che facevano da consulenti, anche lì c'è stato un ruolo dei computer nel vendere queste azioni e di far tracollare la borsa, no? In maniera esagerata. E poiché la borsa è una delle attività centrali dell'economia del giorno d'oggi, per esempio, bisogna stare molto attenti a quest'uso dei programmi, no, indiscriminato, a fare azioni automatiche.
Ma allora, come dobbiamo porci di fronte alla ricerca scientifica e tecnologica che avanza e che va in questo senso, nella direzione dell'uomo artificiale, per esempio? Pensiamo anche al Blue Brain Project, con il quale si sta simulando e ricostruendo un cervello umano.
E come porsi? D'altra parte è inutile, queste cose non si fermano, no? Prima di tutto perché dietro c'è un'industria che vede grosse opportunità di profitto, no? E quindi quando c'è l'incentivo, se non pensassero di guadagnare, ovviamente non lo farebbero. Dall'altra parte è sempre stato così, se uno legge Il lupo della steppa di Herman Hesse si ricorderà forse che c'è una scena in cui a un certo punto si mettono i protagonisti a sparare sulle macchine, che sono dei luddisti, no? E le automobili, no, un secolo fa facevano lo stesso effetto. Dice, ma come? Tutte queste automobili per le strade, no? Che ci toglieranno la nostra umanità. La tecnologia è sempre così, no? Platone addirittura, no? Nel Fedro diceva, ah sì, adesso c'è stata quest'ultima invenzione, no? Che chissà che quali effetti deleteri avrà sulla memoria, e l'invenzione si chiamava scrittura. Cioè quando è arrivata la scrittura, no? Platone si preoccupava, no? Perché dice, noi finora siamo abituati a ricordare le cose a memoria, e adesso che possiamo scrivercele, no? Non c'è più bisogno di ricordare a memoria, e la memoria si dissolve. È vero, ma non è noi che siamo nati con la scrittura, no? Dopo millenni, no? Ovviamente non ce ne preoccupiamo di questo fatto. Infatti per questo che i giovani poi riescono ad adattarsi meglio a queste cose, perché nascono, per loro sono degli a priori, mentre per noi invece sono degli a posteriori, no? E arrivano alla fine di una storia e loro invece nascono con queste cose già in atto.
Certo, loro nascono con queste cose già in atto, ma è anche vero che la velocità, la pervasività e la globalità della sua evoluzione ci coinvolgono e ci sorprendono ogni giorno, ormai in quasi tutte le attività della nostra vita. Basti pensare che il 65% dei dodicenni di oggi farà un lavoro che ancora non esiste nel campo dell'informatica, che dunque non è più solo una disciplina da insegnare, ma anche un elemento sociale e culturale di cui tener conto. Anche perché, pare, in Svizzera mancano migliaia di informatici. A buon intenditor. Per oggi il giardino si chiude qui, ma grazie all'ingegneria informatica lo potete trovare in rete, nel sito di Rete 2 e nel sito del Giardino di Albert, così come tutte le altre puntate radio e TV. Il mio grazie a Yuri Ruspini, che ha curato la parte tecnica, da Clara Caverzasi un caro saluto e buona scienza a tutti.